grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo la festa di San Bartolomeo Apostolo. Così la tradizione lo identifica con Natanaele, di cui parla il Vangelo di oggi, l'inizio del Vangelo di Giovanni.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, capitolo 21, 9 e 14. Venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò. Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'Agnello. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte, a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'Agnello. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni,
capitolo primo, versetti 45-51. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret. Natanaele gli disse: da Nazaret può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi, vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità, io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo.
Parola del Signore.
Il Vangelo di ieri, Matteo 16, c'era la confessione di Gesù come Messia. Ecco che troviamo anche nel Vangelo di oggi, benché collocato all'inizio del Vangelo, la confessione di Gesù come Messia.
Filippo, appena si mette al seguito di Gesù, fa opera di proselitismo, chiamando Natanaele e informandolo di aver trovato Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret. Questo annuncio è stato un certo scetticismo in Natanaele, perché le origini galilaiche costituivano un elemento di difficile accettazione per un semplice motivo. Nei testi profetici della Galilea non poteva venire alcun profeta, tant'è che lo stesso Natanaele Preso dal dubbio, esce con questa frase: da Nazareth può venire qualcosa di buono. Però Natanaele, impegnato come nello studio delle scritture, mostra un certo scetticismo di fronte alle indicazioni che gli vengono fornite riguardo a Gesù. E diciamo che la conoscenza di Gesù e della sua missione si avrà nell'incontro con Lui e, diciamo, dall'ascolto della sua parola. Gesù ci presenta Natanaele sotto l'albero di fichi. Questo è un'allusione probabile a una vita consacrata allo studio delle scritture, poiché l'espressione è ben nota alla letteratura rabbinica, dove il fico è paragonato all'albero della scienza e della conoscenza del bene e del male.
Io mi sono fermata sul versetto 47, di fatto, così, perché questo veramente un israelita in cui non c'è inganno, sì, questa volta mi ha un po' sorpreso, nel senso che mi sembra che Gesù vada molto a monte, ecco, cioè non lo identifichi con uno dei gruppi, appunto, no, visto che ogni tanto spesso queste cose saltano fuori, cioè non gli dice che è un giudeo, non gli dice che è un fariseo, ma un israelita. E quindi probabilmente, forse c'è solo un richiamo a Giacobbe, no? Anche perché appunto dopo dice in cui non c'è inganno, quindi si riferisce forse a quello. Però così un pochino mi ha sorpreso, e allora io non so, a me ha fatto venire in mente quando nella lettera ai Romani Paolo dice 9:6, non tutti i discendenti di Israele sono Israele. Cioè mi sembra che invece qui Gesù veda appunto qualcuno, come dire, in questo flusso, ecco, in questo flusso di grazia del popolo, così, mi viene da dire così. E poi l'altro termine che un pochino mi ha preso è quello che gli risponde Natanaele subito il primo, quando dice: da dove mi conosci? No, perché è un termine che normalmente, come dire, Gesù imputa agli avversari, no? Quando gli dice: voi non sapete da dove sono, eccetera. Qui gli dice: ma tu da dove? E mi sembra la domanda giusta, in qualche modo, cioè un inizio giusto, perché il problema forse è proprio lì, cioè da dove Gesù prende le cose che sa. E quindi mi sembra niente che ci siano così dei lampi di luce anche proprio nei termini.
Anch'io pur essendomi fermata proprio poco su questa lettura, però mi sembra il parallelo di Giovanni rispetto alla confessione di Pietro raccontata in Matteo che abbiamo fatto ieri, anche perché la pericope immediatamente precedente è proprio la chiamata di Pietro. Gesù lo guarda e gli dice: tu ti chiamerai Cefa. E allora mi chiedevo se Gesù corregge quello che dice Natanaele. Cioè Natanaele gli dice: tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Forse sono quasi sinonimi, nel senso che nelle promesse a Davide, anche nel Salmo 88, discendente di Davide sarà chiamato figlio di Dio, io lo chiamerò mio figlio, che può essere inteso in senso altissimo se lo pensiamo alla luce dei concili, ma in senso invece molto riduttivo se lo pensiamo così semplicemente applicato a un discendente regale che Dio dice: questo è mio figlio. È come un titolo così di adozione. Mentre Gesù risponde: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Sembra all'orecchio nostro che Gesù dica di meno, il figlio dell'uomo. Invece noi sappiamo che dice di più. Il figlio dell'uomo è la figura sovrumana che ha solo le sembianze di un uomo e che è il, diciamo, il Messia quasi divino. E quindi mi chiedevo se c'è una correzione. E poi nei giorni scorsi mi sono chiesta questo titolo di figlio dell'uomo, che tutti i Vangeli riportano come un'autodefinizione di Gesù, tutti e quattro i Vangeli. Una cosa molto strana è che non è mai ripreso né dagli Atti degli Apostoli, né dalle lettere di Paolo, né dalla lettera agli Ebrei, né dall'Apocalisse, mai. Questa cosa mi ha molto incuriosito, eppure Gesù si definisce sempre così, figlio dell'uomo.
Sì, il confronto con il Vangelo di ieri, cioè diciamo col testo di Matteo, che dipende anche da Marco, ma in Matteo è sottolineato la novità di questa confessione a cui si aggancia, si unisce la posizione di Pietro, quella parola di Gesù che appunto ieri abbiamo letto, così importante. E qui invece nel Vangelo di Giovanni vediamo che la confessione o la convinzione che Gesù è il Messia, anche se poi questo termine va riempito, va, bisogna vedere cosa uno intende per Messia, è fin dall'inizio del Vangelo, anzi questo è il motivo per cui lo seguono. Quindi è un po' diverso, no? E storicamente penso che sia molto più fondato, cioè che storicamente la notizia del Vangelo di Giovanni sia più sicura, cioè che questo sia il motivo storico fin dall'inizio per cui hanno seguito Gesù, in particolare qui il legame, alcuni primi sono discepoli del Battista. E quindi sì, da ciò che i Vangeli stessi ci riferiscono, anche stando ai Vangeli del Battista, c'è una promessa di colui che deve venire, così i Vangeli presentano il Battista. Quindi questi sono dei discepoli che sono introdotti a colui che deve venire, che è il Messia, che ha caratteristiche molto particolari, molto alte, battezza con lo Spirito Santo, possiede lo Spirito in grado molto, molto, molto alto per battezzare con lo Spirito. Quindi ho l'impressione che qui questo può aiutare anche a interpretare i racconti dei sinottici, delle vocazioni. Perché i racconti dei sinottici forse storicamente non vanno interpretati in senso puramente storico, ma sul significato soprattutto che gli evangelisti vogliono dare. Difatti sono molto stilizzati, sono centrati in gran parte sulla immediatezza, sull'ubbidienza, sul fatto che lasciano tutto. Insomma, ci sono diversi temi che qui non troviamo, e perché probabilmente il significato è quello della vocazione, diciamo, rappresentata in questo modo. Ma ad ogni modo, a parte questo, sì, ci può essere, è vero, è stato accennato da Anita, anche nell'espressione di Gesù, questo ecco un vero israelita, ci può essere un'ironia, un gioco di parole, diciamo meglio, che è più difficile cogliere, perché Israele è Giacobbe, e da questo nome dato a Giacobbe deriva il nome dato al popolo. Ma Giacobbe invece, c'era l'inganno in Giacobbe, e di Giacobbe si parla molto bene naturalmente, ma si parla anche male, e non soltanto nella Genesi, anche in altri testi. Giacobbe, come dice il suo nome, ecco, ha ingannato. Qui invece sembra Gesù sottolinea proprio questo, questo è un israelita, contiamo che il termine israelita o Israele è un termine di onore. Un ebreo che parla con un ebreo non dice io sono un giudeo, dice io sono un israelita. Cioè Israele, come dice, come vediamo, è stato citato Romani 9, essi sono israeliti, non è, una, non è un riferimento, diciamo, una specie di descrizione del nome di un popolo, è il termine dell'elezione. Essere israelita vuol dire appartenere al popolo eletto da Dio, come poi dopo aggiunge tutti i doni con sé. Quindi questo è un vero israelita, vero, cioè in cui non c'è falsità. È una testimonianza molto, molto bella da parte di Gesù. Io non ho molto da aggiungere, se non la cosa principale che avete già sottolineato. Penso che abbia un buon fondamento l'idea che il versetto 50 e 51 siano nelle varie edizioni del Vangelo un'aggiunta più matura, e come in altri testi, sono parecchi testi in Giovanni, c'è qui una specie di correzione. Cioè, la confessione, come dice prima, altro che versetto 41, abbiamo trovato il Messia. Natanaele esprime un punto interrogativo, e poi però tutto, e poi di fronte al segno che Gesù gli dà, lo confessa come Messia. Tu sei il figlio di Dio, vuol dire tu sei il Messia, in questo caso lo dimostra l'espressione che viene aggiunta, tu sei il re di Israele. E il resto sembra dire non basta. Non dice che è sbagliato, ma dice tu credi perché ti ha dato un segno. Vedrai cose più grandi, questa è un'espressione che torna anche al capitolo quinto. Vedrai cose più grandi di queste. E quindi comprenderai di più chi sono. È insufficiente, non è sbagliato, è vero, ma non dice tutto. Ciò che dice molto di più è appunto non soltanto il titolo figlio dell'uomo, sicuramente, è anche l'espressione, gli angeli che salgono e scendono sul figlio dell'uomo. Ecco, questo è alquanto misterioso, un riferimento alla Genesi, però le cose più grandi sono... Nel capitolo quinto le cose più grandi sono il dare la vita e il giudicare, quindi sono le qualità altissime, divine, della figura del figlio dell'uomo, che nel Vangelo di Giovanni torna 13 volte, sarebbe interessante vedere, ecco, il figlio dell'uomo scende dal cielo, capitolo terzo. Più dell'uomo è una figura che scende dal cielo e che torna in cielo perché è disceso dal cielo. La sua origine non è terrestre ma celeste. Questo è coerente con tutta l'ideologia del figlio dell'uomo. La questione che poneva Sara non saprei risolverla, però è stata studiata, è stata, insomma, è importante. E come mai questa teologia del figlio dell'uomo? In altri testi, hai citato gli Atti, ma anche Paolo, scompare praticamente. E questo è...
Non c'è nessuna parte del Nuovo Testamento oltre il Vangelo, non c'è mai. Neanche nella lettera agli Ebrei, mai.
Sì, tra gli Ebrei non c'è, perché lì c'è la figura, c'è un'altra figura tradizionale, che è quella del sommo sacerdote, che anche quella è una figura tradizionale di tipo messianico. Le idee che noi racchiudiamo sotto l'espressione messia o figure messianiche erano diverse, erano parecchie a seconda delle tradizioni, dei gruppi, non c'era un'unità in questo. C'è anche un messia sacerdotale, c'è anche un messia angelico, c'è un messia figlio dell'uomo, dipende da Daniele, ma soprattutto lo sviluppo è nel libro di Enoch. E c'è da chiedersi effettivamente in certi testi, non può darsi che sia per il fatto che Paolo è un fariseo, ha un altro tipo di base teologica, è possibile, però non so, non voglio azzardarmi, in questo campo mi avrebbe studiato di più. Ecco, io concluderei con questa espressione di Gesù che possiamo tenere, cioè che è insufficiente e vedrai cose più grandi e c'è da scoprire molto di più. E mi sembra che questo sia uno dei temi, dei cammini principali nel Vangelo, soprattutto nel Vangelo di Giovanni. Si tratta di scoprire veramente chi è Gesù. Preghiamo per i successori degli Apostoli, preghiamo per le chiese, per il mondo, diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci o Signore. Sì, preghiamo per tutta la Chiesa e per l'annuncio del Vangelo a tutti gli uomini, perché veramente tutti gli uomini possano incontrare il Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci o Signore.
E affidiamo al Signore tutti gli uomini più sofferenti su tutta la faccia della terra, tutti i più poveri, i più miseri. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E chiediamo luce e saggezza per chi governa. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Sempre affidiamo al Signore tutti gli ammalati, e quelli più vicini a noi e gli ammalati di tutto il mondo. Preghiamo ancora per tutti quelli che sono affetti da coronavirus, preghiamo perché presto si possa trovare un vaccino, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti quelli che il Signore ha legato alla nostra vita e alla nostra preghiera, per quanti ci chiedono un ricordo nella preghiera, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi superiori cominciano gli incontri con Ainaric, quindi seguiamo anche questi, chiedendo davvero grande benedizione e grande luce. Preghiamo.
Preghiamo per i tanti naufraghi che sono morti in mare in questi giorni, che sono tantissimi, respinti, uccisi in acqua invece di salvati. Preghiamo per tutto questo disastro contro l'amore fraterno, contro l'umanità e la conversione di quelli che operano questi atti. Preghiamo.
Preghiamo sempre per tutti gli ammalati che ci sono affidati, per Adriana, portandola tutti i giorni, poi per i bambini che sono malati, per Concetta e per tutti gli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Poi vorrei affidare una preghiera per un signore, un giovane papà di 34 anni che è morto improvvisamente sabato. Ha due bambini anche di catechismo, così della Maddalena, mia nipote, e si chiamava Alberico, ci hanno chiesto di ricordarlo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ecco, continuiamo a pregare per i nostri bambini della Cresima, i ragazzi della Cresima, quelli che devono ricevere la prima comunione, che possiamo riprendere e giungere a dar loro i sacramenti. Preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere, ascolta il bisogno, la necessità, il grido di coloro che hanno bisogno del tuo aiuto in questo momento, per Cristo nostro Signore.